Nella puntata di oggi parliamo di una tematica attualissima, ovvero gli effetti del Covid sul gender wage gap. Lo faremo insieme alla professoressa Chiara Mussida, docente di politica economica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Benvenuta professoressa.
Buongiorno.
Perché le donne che partecipano al mercato del lavoro sono ad oggi ancora oggetto di disuguaglianze retributive rispetto ai loro colleghi maschi? Secondo lei è un problema anche di accesso?
Sì, sicuramente è un problema di accesso, poi è un problema che ha anche risonanza globale. Le donne si trovano a fronteggiare uno svantaggio retributivo in termini relativi rispetto agli uomini, appunto la differenza salariale, questo, come giustamente sottolinea e suggerisce, riguarda anche problemi di accesso al mercato del lavoro. Il gender wage gap, se lo si guarda in termini grezzi, ossia come differenza appunto, in Italia non sembra essere altissimo, infatti siamo a circa 5,5 punti percentuali, però in realtà se si considera appunto i problemi di accesso, ovvero questa selezione nel mercato del lavoro delle donne, si potrebbe arrivare a cifre molto più elevate e molto più gravi. Nel senso che sono sempre più spesso le donne più istruite, quindi che percepiscono salari più elevati, a partecipare al mercato del lavoro. Se si riuscisse ad ampliare l'accesso anche alle donne meno istruite, quindi potenzialmente con salari più bassi, inevitabilmente il gap si amplierebbe ancora di più. Le donne hanno quindi problemi di accesso soprattutto legati alla conciliazione. La conciliazione tra attività appunto di mercato retribuita, quindi il lavoro, e attività non retribuita, cioè il lavoro di cura, il lavoro domestico. Quindi risolvere tutti questi problemi potrebbe risolvere e ridurre il gender wage gap, sia nei paesi sviluppati, quindi l'Italia, ma anche nei paesi in via di sviluppo, perché riguarda un po' tutti i paesi, come dicevo, a risonanza globale.
Le cause che portano a questo gender wage gap sono le stesse sia nei paesi sviluppati, quindi, che in quelli in via di sviluppo? E invece le policies che sono state messe in campo, che devono essere messe in campo, sono identiche?
Le cause per quanto concerne il gender wage gap sono comuni. Sono comuni e principalmente, sintetizzando ovviamente, si guarda una segregazione settoriale delle donne, in quanto circa un terzo del gap, cioè del divario che abbiamo definito prima tra i salari, è spiegato dal fatto che le donne spesso lavorano in settori, sono sovrarappresentate in settori, in termini occupazionali, in settori scarsamente che offrono retribuzioni basse, quindi scarsamente retribuiti, per esempio l'assistenza oppure il settore pubblico in generale. L'altro aspetto, l'altra causa, riguarda quello che dicevo prima, cioè la conciliazione, cosiddetto work-life balance. Il fatto che è difficile, problematico, proprio per l'assenza spesso di infrastrutture, per le donne riuscire a conciliare lavoro retribuito e non retribuito. E ci informa di questo anche l'OCSE con la sua survey, il Time News Survey. Dice che le donne lavorano di più, ma questo loro vantaggio, diciamo in termini di ore, è dato soprattutto dalle ore di lavoro non retribuito, quindi di cura che effettuano. L'altro è il fenomeno noto come glass ceiling, questo tetto, questo soffitto di cristallo che impedisce alle donne di raggiungere, impedisce comunque, ostacola le donne a raggiungere posizioni apicali. Si pensi per esempio che meno del 10% delle donne raggiunge i cosiddetti CEO, cioè ha una posizione elevata e apicale. Poi il tema comune che riguarda un po' tutti i paesi è quello della discriminazione, cioè questo pregiudizio, questi stereotipi che appunto penalizzano le donne in termini retributivi. Passando alla seconda parte, la domanda che mi ha fatto, insomma, le policy sono differenti, che riguardano appunto i paesi in via di sviluppo e di paesi sviluppati. Per i paesi in via di sviluppo si pensa soprattutto ai cosiddetti equal rights, cioè il fatto di ridurre le differenze di genere che ostacolano le donne a partecipare proprio alla vita sociale, alla società, quindi migliorare, aumentare la loro partecipazione sociale. L'altro aspetto riguarda un po' più le infrastrutture, quindi qui guardiamo a politiche strutturali di lungo periodo. Nei paesi in via di sviluppo spesso ci sono, per esempio, poche scuole di bassa qualità. Quindi migliorare la presenza, quindi la numerosità, ma anche la qualità delle scuole potrebbe sicuramente aumentare la qualità della potenziale forza lavoro del futuro. L'altro riguarda per esempio l'assistenza ospedaliera, anche la salute è spesso un problema, la diffusione e la qualità della sanità in questi paesi. Per i paesi sviluppati le policy sono un po' differenti. Per esempio, e questo è stato esacerbato poi dalla pandemia Covid, la possibilità di rendere il lavoro sempre più flessibile. Mi riferisco a una flessibilità sia del luogo di lavoro, il fatto che possa essere svolto da casa, ma anche in termini orari, questo l'orario di lavoro che possa essere in qualche modo flessibile, venire incontro alle esigenze delle attività di cura menzionate prima. E poi anche magari, è un dibattito attivo anche in Italia, i congedi parentali, il fatto di rendere partecipe anche l'uomo nell'attività di cura. Quindi questo consentirebbe di riequilibrare i ruoli all'interno della famiglia e agevolare magari la partecipazione femminile. Un altro aspetto potrebbe essere per esempio una decontribuzione, una detassazione per far sì che le donne non percepiscono salari sempre più bassi. Quindi le policy sono differenti, però vediamo che appunto le cause sono comuni a paesi in via di sviluppo e paesi sviluppati.
Chiaramente il problema del gender wage gap non nasce con la pandemia, però sicuramente ne è stato influenzato. Ecco, le chiedo, secondo lei si può parlare di un non equal opportunity virus?
Direi di sì, perché se si guardano le statistiche disaggregate per genere, per fascia d'età, si vede che il virus ha colpito di più le donne tra i 20 e i 50 anni, quindi le donne attive potenzialmente sul mercato del lavoro. Perché? Perché spesso lavorano in settori più esposti alla pandemia, per esempio mi riferisco all'assistenza, alla sanità, ma anche, non so, alla vendita al dettaglio, attività di pulizia, call center. D'altro lato le donne sono state quelle più penalizzate. Penalizzate in questo riferimento ai classici indicatori del mercato del lavoro, per esempio la disoccupazione, oppure anche il taglio delle ore di lavoro, riduzioni di reddito, perché molte di esse lavorano nei settori più esposti alla crisi, cosiddetti HoReCa, cioè hotel, restaurant e in caffè, e soprattutto nell'attività di servizi. Quindi diciamo che ha colpito maggiormente le donne e ne ha ridotto le potenzialità, da un lato colpendole maggiormente dal punto di vista del virus, quindi un'esposizione diretta, dall'altro in modo indiretto colpendo i settori dove le donne sono più presenti. Quindi sicuramente non è equo, per rispondere, diciamo, alla sua, non è stato equo tra i generi questo aspetto, e ha esacerbato le differenze.
La pandemia, sicuramente tra gli effetti che ha prodotto, ha comunque anche messo in evidenza, ha aumentato un altro gap, che è quello anche tra i paesi del nord Europa e quelli del sud Europa, no? Sì. Da questo punto di vista l'Italia in che posizione è? Quanto ha inciso la pandemia sugli effetti di questa diseguaglianza?
Ha inciso molto la pandemia, e pensiamo per esempio ai tassi di occupazione, le differenze tra i tassi di occupazione maschili e femminili, che pari a circa 18 punti percentuali, e il fatto appunto di una riduzione di redditi, dei quali abbiamo parlato prima, di circa il 25%. Quindi gli effetti in Italia sono stati elevati. Adesso si parla un po' di, come abbiamo sentito la cronaca attualmente, di recovery plan. Circa 27 miliardi dovrebbero, dico condizionale d'obbligo, essere destinati all'empowerment femminile, alla riduzione delle discriminazioni. Quindi si spera appunto di ridurre queste differenze. Un altro problema che è stato esagerato da questa pandemia è il fatto appunto della conciliazione. Come dicevo prima, lo smart working, il lavoro flessibile, sì, è un'opportunità, ma per le donne ha spesso rappresentato un peso ulteriore, il fatto di dover appunto sostenere sia il lavoro di cura, essendo a casa, che il lavoro retribuito. Una cosa interessante è appunto il fatto che In Italia, mentre il lavoro di cura, le percentuali in termini di lavoro di cura per le donne, con i figli soprattutto mi riferisco, è simile a quello dell'Unione Europea, le donne invece che rinunciano al lavoro per appunto il lavoro di cura, scusi la ripetizione, ma comunque cura dei figli, è molto più elevato. Quindi per le donne si tratta spesso di una rinuncia, cioè di una rinuncia al lavoro per i figli e il fatto che i figli spesso facciano rinunciare al lavoro. Quindi praticamente ostacolato ulteriormente la posizione delle donne, mentre in altri paesi appunto l'effetto non è stato così, così elevato.
Ecco, lei ha citato con il condizionale ovviamente il recovery plan, la domanda è d'obbligo, ecco. Sicuramente l'Unione Europea adesso sta con gli occhi puntati per vedere appunto quali saranno le policies che verranno messe in cantiere nell'utilizzo appunto del recovery fund. Lei pensa che possa essere una valida exit strategy per riuscire in qualche modo a colmare questo gap?
Sì, per colmare il gap sicuramente è utile avere risorse, perché gli interventi che sono necessari in termini di policy per contrastare questo aumento del gap o comunque ridurne la portata appunto sono di tipo strutturale, servono strutture, servono strutture di supporto, per esempio asili, ma anche e soprattutto il fatto che siano competitivi in termini di costi, ossia il fatto che mi ricollego alla prima domanda che è stata fatta, le donne tendenzialmente c'è una selezione delle donne, sono quelle più istruite che partecipano. Perché? Perché quelle meno istruite, per esempio con figli, devono fronteggiare un trade-off, nel senso che se partecipassero al mercato del lavoro avrebbero salari bassi e quindi preferiscono stare a casa anziché doversi sobbarcare spesso le rette degli asili. Quindi una maggiore quantità di asili, ma soprattutto a costi competitivi per le donne, potrebbe sicuramente consentire una maggiore conciliazione. Una sfida che appunto purtroppo sembra abbastanza lontana è quella di far sì che le donne possano raggiungere un'indipendenza economica. L'indipendenza economica perché appunto a questo punto siamo sottodimensionati, nel senso che ci sono problemi di accesso e quindi, come dicevamo prima, il potenziale che non viene utilizzato ed è elevato e potrebbe avere un riscontro molto positivo sicuramente sul PIL.
Avete ascoltato la professoressa Chiara Mussida, docente di politica economica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Grazie ancora professoressa per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie.